Abbiamo, è troppo alto e abbiamo delle impedenze terribili.
Direi che le cose che ci ha detto Giovanni Bianchi stamattina e quelle contenute nel testo Solo la sinistra va in paradiso, per chi ha già avuto modo di leggerlo, sono particolarmente stimolanti. Possiamo aprire un ampio dibattito.
Trasformismo, credibilità, ringraziabilità, non lo so, io vorrei un parere neanche proprio su questo aspetto.
Gerarchia cattolica.
Come si pronuncia, come aderisce a questo trasformismo generale, insomma, per me si è adeguato, però potrebbe sbagliare. Spero che si ripeta.
Io ho tre brevissime considerazioni. La prima è questa. E naturalmente io ho avuto modo di leggere in anticipo il libro di Giovanni, è un'esperienza di vita rispetto proprio ad un periodo. Quindi la prima considerazione è quella sul contesto sociale di oggi. E io mi chiedo, se anche noi che ci impegniamo nel sociale e in politica, più che cercare di trovare oggi una strada, non dobbiamo fare lo sforzo il più possibile, che anch'io faccio fatica a fare, di stare con, cioè di cercare di capire com'è oggi la società e soprattutto come si comporta la gente, perché c'è sempre la tentazione da parte nostra di un giudizio morale. In realtà sarebbe veramente interessante, per poter poi agire, provare veramente a stare con anche quelle cose che ti fanno ribrezzo, però forse scopriresti che in realtà alcuni anche desideri tra virgolette negativi sono anche parte di te stesso, e quindi conoscendoli potresti con un modo meno moralistico contrastare anche chi è maestro, diciamo così, nell'interpretazione di queste cose. La seconda considerazione è: non pensi, Giovanni, che più che parlare di cambiamento sia necessario favorire il cambiamento? Perché hai ragione, agli italiani non gliene frega niente di quando tu gli parli di cambiare e di riformare. Occorrerebbe, secondo me, stimolare gli italiani con alcune dosi, diciamo così, piccole dosi di veleno. No, scusate, fate terminare il concetto. Di veleno che entrano nell'impero costituito di oggi. Cioè, nell'impero che c'è oggi, l'impero berlusconiano, dovrebbero non entrare delle parole, come dire, in un certo senso, dall'alto, che dimostrano, vogliono dimostrare qualcosa, ma alcune dosi che lo mettono in crisi. Dosi di veleno. Io faccio l'esempio, nel piccolo, Fini butta delle dosi di veleno che già fanno capire che l'impero al suo apice in realtà sta decadendo. Quindi, più che cercare a tutti i costi un qualcosa che ci caratterizza, occorrerebbe veramente due o tre botte di veleno che spacchino l'impero. Non so che cosa, però qualcosa che riesca a spaccare e che svegli le persone. Perché, ripeto, se parli di cambiamento può non fregare. Se invece entri nella contraddizione, è la contraddizione che ti può provocare una reazione positiva o negativa. L'ultima considerazione è questa: secondo me anche nel guardare al campo avverso, occorrerebbe che non creare dei miti e scegliersi gli interlocutori. Cioè, l'errore secondo me che fanno i vari Chiamparino e Passino non è tanto, sì, nel fatto che hanno fatto quelle dichiarazioni, ma che stanno ancora una volta mitizzando una forza politica che è la Lega, che ha preso consensi sul territorio, anche perché noi abbiamo continuato a parlare della Lega e soprattutto abbiamo cominciato a desiderare di fare quello che fa la Lega. Allora, io dico una cosa controcorrente: in questo nord dobbiamo smettere di parlare della Lega, e anche questa potrebbe essere un modo di far decadere questo impero ideologico, perché la nuova ideologia in Italia è quella della Lega, cercando un po' furbamente di sceglierci anche gli interessi. Non dobbiamo più parlare per creare dei miti, ma soltanto entrare nelle contraddizioni. Non pensi che forse questo sistema potrebbe aiutarci più che a volte calare le cose dall'alto?
Parte è già stato detto, quindi non voglio ripetere.
Partendo dall'esperienza del mio corso, da questo fatto che sto facendo a Roma, avevo questa necessità, un po' questa necessità. Cioè, io parto dal punto di partenza è quello che io vedo della società italiana. Cioè, credo che sia impossibile cambiare radicalmente anche la maniera in cui si vota, perché credo, insomma, diciamo, talmente per forza di voto che per maniera poco alta stati poco abituati all'esercizio della democrazia pratico, ma semplicemente andare a votare, certo. Adesso con il Berlusconi di oggi, quindi sono candidato in bandiera, non importare il bene, insomma, nei momenti di legge unico del settore che vivo io, in Puglia, che non c'entrava assolutamente nulla, quindi già quella è una classe completamente antidemocratica. A chi lo invito a fare questo è candidato. E quello locale, stato corrente, questo deve fare. Quindi, oltre alla diciamo, variante produttiviana, che non voglio neanche il politico, secondo me, è un'ampia classe, non democrazia, ma anzi, distanza. Credo che l'obiettivo deve essere sempre quello di cambiare un attimo, no? Le modalità in cui uno si rapporta ai politici e a quel gesto residuo di democrazia che è il voto, però che sia un po' difficile cambiare tutto questo. Partendo da questo punto di vista, da questa considerazione di base e dai tuoi punti che hai dato, cioè quello sul vostro pedagogico, un politico nuovo che emerge, che dà dei riferimenti precisi, dei miti, dei simboli cui le persone si attaccano, atti propri, perché anche per i militanti bisogna di essere attaccati a una simbologia, se no non si va avanti, non si va avanti. E dall'altra parte la capacità di nuovo Berlusconi, favore del Conte, di scompattare i suoi concittadini. Allora, tu sei fatto per questa percentuale, sei fatto di consumatore, di necessità primaria, ecco, di questa roba qua, e infatti non questo. Facendo queste due considerazioni di base, io mi chiedo, dal nostro punto di vista di cattolici, dico di sinistra, ma comunque che stanno a sinistra, si collocano da questa parte dello schieramento politico, che hanno magari il compito, la volontà di intraprendere un percorso politico di rinnovamento, un po' anche proprio, nel senso di provare a fare dei partiti riformisti qualcosa di particolare, di nuovo, dove andiamo a piazzare il palestro che ci distingue per l'essere come parlare i cittadini rispetto a quello che si farebbe ora nel consumatore. Quale, siccome penso che abbiamo anche un po' di pudore dal punto di vista di quanti vari a leggere, a studiare testi del 700 del 800, del primo 800, andar bene con la federalismo italiano può andare bene. Siccome abbiamo questo pudore proprio anche credo culturale a prendere un po' in giro il concettativo che almeno non approfondisce più tanto la politica sulla base. Dove andiamo a piazzare questo paletto che ci permette di perdere un attimo il suo pudore, però di sapere che di vista fatti avere un po' di cittadini sempre comunque, anche se in questo momento stiamo parlando di sicurezza, di cose nelle quali noi crediamo, ma insomma, un po' meno. Perché questa è la chiave, secondo me, per capire come può passare una cultura femminista diversa e possibilmente vincente che non si altrimenti in un tempo a scontrarsi contro la scarpa abitudine ad essere democratici, a mettere a credere la democrazia e la scarpa abitudine di oggi anche a provare a approfondire che le persone normalmente vanno a provare un po' per grandi temi, la sicurezza, l'immigrato, per magari pure qualche omicidio.
Mauri.
Vorrei citare un esempio di vincente, che è questo signor Dell'Aro.
Lorenzo.
Perché bisogna anche tirare su un po'. Vince l'alleanza e vince il tempo. Se non usciamo da qui, non vinceremo mai.
Sono un paio di domande che non so se c'è ancora una conferma o meno. Faccio una cosa, è vero, ma una volta visto che la politica è delle cose penultime. Allora, la domanda è questa, ma non è forse vero che nella cultura tendenziale che ha origini capitaliste, perché è appunto dedicato alla maniera, la trasformazione è stata di far diventare per l'ultimo ultimo. Cioè, la perdita completa di una possibilità di oltre, ma non soltanto in termini semplicemente religiosi, ok? Perché è vero, il marxismo costituisce cioè, l'ultima grande eresia dell'albero cristiano della possibilità di una redenzione in qualche modo. Ma non viviamo in un mondo che ha fatto a questo punto diventare ciò che per l'ultimo assolutamente la finalità completa per la quale siamo e viviamo. E a questo punto è chiaro che Berlusconi è troppo facile, c'è completamente dentro una mentalità di questo tipo e usa intelligentemente, più intelligentemente di qualsiasi epigone, la lezione di Gramsciano. Cioè, il più grande Gramsciano contemporaneo è lui sulla lezione dell'egemonia culturale. Come dire, possiamo anche andare a cercare le contraddizioni, qua le contraddizioni ci potrebbero cercare, non lo so se sia quello. Ultima cosa, è vero, hai ragione, dopo il concilio ogni cattolico è libero, no? Come dire, c'è la. Però contemporaneamente sorge la domanda. Ma a fronte di, come dire, un livello medio parrocchiale, è possibile accettare il rigetto su una legge come quella dell'immigrazione, delle opere di carità corporale e dei 10 comandamenti, anche in politica, perché di fatto per un credente quella legge, questo è. Questo al fondo. Ciò che a me dà ringrazio di tutto questo non è soltanto la cecità politica di un mondo che sta cambiando, che non si possono fermare le invasioni, perché non si possono fermare, a un certo punto arriveranno, a meno che non cominciamo a sparare su tutti quanti, ma a livello di teologia parrocchiale, non di, come dire, grandi, questo me lo chiedo. Al di là del fatto poi di avere una gerarchia che gioca, no? Adesso parliamo su questo, ma quale credibilità ha questo punto della gerarchia, che fino all'altro ieri ha sposato completamente una visione del mondo, quantomeno per quello che riguarda questo paese, per quello, per quella influenza nominata sul fatto che la CE dovesse tornare a contare delle prese di decisionalità politica in senso stretto. E poi dopo però adesso dice una cosa che dovrebbe teoricamente andare contro questa politica, ma con quale credibilità? Lo Spirito Santo ogni tanto va in sciopero.
Signora, poi Lorenzo.
Io volevo portare una testimonianza nella linea della costruzione del diritto del nemico di cui parlava Giovanni Bianchi. Su metodi che è il meno peso dei giornali latini gratuiti, c'era un trafiletto che riportava la notizia del fatto che dei campi rom saranno e il campo rom di Via Duarte, quello nel quale io lavoro, sono in contatto con le famiglie. E la stampa ha un ruolo per costruire questo diritto del nemico, perché nel trafiletto si diceva in questo campo ci sono delle costruzioni abusive e in ogni caso si controllerà se gli abitanti abbiano delle case del loro paese d'origine. Allora volevo portare due elementi. Uno è che questo campo costruito dal comune aveva, il comune aveva previsto dei prefabbricati, dei due prefabbricati di 12 metri quadri per famiglia, e le famiglie hanno, loro hanno aggiunto delle stanze che il tribunale poi aveva dato ragione alle famiglie, primo elemento. Secondo elemento, il 90% è abitato da famiglie di rifugiati politici che sono arrivati dal Kosovo, che erano già sedentarizzati e hanno avuto le case bombardate, per cui andranno a controllare che case hanno in Kosovo. Ecco, volevo portarlo perché il trafiletto era assolutamente sommario, chi non conosce i fatti costruisce proprio questa cultura del nemico.
Sì, quello che mi preoccupa molto spesso è la qualità della selezione delle priorità di ordine pubblico, che poi è un modo per dire le cose che allarmano, che feriscono in più le persone. Perché oggettivamente, per quanto io possa capire quali sono i bisogni di una realtà popolare, che è indubbiamente una realtà popolare, che si sente in qualche misura minacciata da una presenza che sembra più minacciosa di quello che è, anche perché poi in realtà se andiamo a guardare le statistiche molti meno più grandi di quanti siano percepiti, e questo è secondo me uno degli effetti anche di un martellamento che viene fatto. Questo aspetto che rischia di allarmare molto di più l'opinione pubblica, di quanto non preferisca ad esempio il fatto che questa vicenda dell'Expo, che è stata presentata come se fosse un successo straordinario dell'amministrazione comunale di Milano, in realtà era un successo da dividere anche con il governo, quello di prima, perché era la prova di Presidente del Consiglio quando venne fatta l'assegnazione, che è stata bloccata per un anno per contratti interni interamente alla destra che governa questa regione e questa città, e alle sue varie bande affamate interne che ci sono, leghisti, Portigoniani, Morattiani, Berlusconiani, Ristretto, Sardanza, eccetera, eccetera. Addirittura la pretesa sceicale di poter avere il Palazzo Reale per intero, e la pretesa ancora più incredibile dall'amministratore delegato, cioè Tuccelli, quando lui era ministro, il ministro più inutile, incompetente, sovrastrutturato.
E beh, uno c'ha il cognome che c'ha.
In questo momento, in questo paese abbia mai avuto del nome di poter avere il suo ricco bonus anche se gli obiettivi non venissero centrati. Veramente è questa la cosa che dovrebbe ferire di più, perché è tutto denaro pubblico, è tutto denaro pubblico. E invece, sembra che le cose passino come passa la prossima pietra. Questo è secondo me uno degli aspetti che ci deve più far riflettere, perché qui vuol dire che a livello di amministrazione di pedagogia pubblica c'è stato un fallimento totale. E c'è stato un fallimento totale anche da parte della gerarchia ecclesiastica, la quale mi sembra molte volte vuole ricorrere all'appoggio della forza pubblica perché sa che la sua forza specifica non c'è, e forse quella che dovrebbe essere la sua forza specifica, cioè la fede del messaggio del Vangelo, questa è la cosa più grave, quasi inesistente. Non ci credono, o quantomeno ci credono molto di più se ci sono anche i carabinieri che li sostengono. Io sono preoccupato di questo dato di fatto, sono preoccupato prima di tutto come credente, perché com'è possibile che si possa annunciare seriamente il Vangelo se poi si dimostra di non avere fiducia in esso, e si ha molto più fiducia nel fatto che poi alla fine la scuola cattolica viene sostenuta dai soldi? Non mi si venga a parlare di realismo o cose di questo genere. Qui è puramente e semplicemente il fatto che si fanno certi discorsi e poi si adottano certi comportamenti. E questa è secondo me una cosa che dovrebbe preoccupare, è questa la caduta di autorità morale di cui parlavamo, perché nel momento in cui si sosteneva Berlusconi, e di fatto indirettamente lo si è sostenuto, si sapeva anche che del pacchetto facevano parte tutta una serie di altre cose, faceva parte l'intolleranza, faceva parte la xenofobia, faceva parte anche una vita privata che definire scandalosa del fuoco, faceva parte anche la pedofilia, lasciamo perdere tutte queste altre belle cose, il lenocinio di un padre che vende la figlia, cose di questo tipo. Quindi voglio dire, tutte queste cose qui facevano parte del pacchetto. Quindi questo credo che è il problema, non siamo più noi come credenti che stanno a sinistra che ci dobbiamo giustificare. Forse a volte sono i nostri pastori che dovrebbero giustificare se stessi, alla luce del Vangelo. E mi domando sempre di più se questa insistenza, che in alcuni casi, ad esempio negli Stati Uniti, è stata in qualche maniera una questione dell'aborto, della cosiddetta difesa della vita, non sia un modo comodo per spostare l'attenzione su un problema che è sicuramente importante ma non centrale, rispetto a tutta un'altra serie di questioni che invece toccano più direttamente la vita delle persone, su cui però schierarsi diventa difficile, perché poi la tua clientela privilegiata sai che tira da un'altra parte. E questo secondo me è l'aspetto su cui noi dovremmo riflettere maggiormente, perché mette in discussione molte cose anche nella dinamica intraecclesiale. Io lo so che tutti i leader cristiani in politica che hanno voluto tenere insieme la riforma della Chiesa e la riforma politica sono finiti male. È finito male Muro, è finito male Dossetti, umanamente parlando, è finito male Dossetti, eccetera, eccetera. Purtroppo temo che non si potrà più stare al riparo di dire queste questioni sono di carattere politico, queste questioni sono di carattere ecclesiale per troppo tempo ancora. Un'ultima cosa, off topic, come si dice adesso. Non credo minimamente che il problema della questione delle alleanze del Partito Democratico si possa risolvere prendendo come cartina di sommersore Trentino, che è un caso particolare. Il sindaco di Trento è stato eletto al primo turno con il 64% dei voti, il contributo dell'UDC è stato del 2,5%, Alessandro Andreatta diceva lo stesso. Quindi se si vogliono adottare degli esempi, se ne adottino degli altri.
No, ma ero nella linea.
Signora, lei, sì.
Io voglio fare una considerazione superficiale.
finalmente.
Mi sono preparata, non ho letto il libro, ho letto solo il titolo, forse il titolo della lezione. Allora, leggendo il titolo, mi era venuto in mente questo, che dunque, solo la sinistra al paradiso, adesso ho pensato, solo la sinistra promette il paradiso, e poi come sottotitolo metterei realizza il purgatorio. E quando fa campagna elettorale per prendere i voti, non dice delle cose sgradevoli e sconvenienti, sconvenienti non nel senso di vista morale, che poi realizzerà, le realizza, poi due anni dopo chi l'ha votato va in piazza, riempie la piazza nonostante la giornata in pioggia, per ascoltare che cosa aveva detto da chi fa il comizio rispetto a quello che è stato promesso due anni prima. Che è stato, non è stato realizzato, è stato realizzato il contrario, sono state realizzate delle cose che invece non erano state chiaramente dette, o comunque io per esempio non le avevo capite, poi fa quattro conti e poi decide di votare in un modo piuttosto che in un altro. Quindi io due anni dopo ho rivotato come prima, ma ho dovuto far forza a votare perché non avevo altre scelte, ma ho dato un voto assolutamente, diciamo così, costretto in una situazione di sostenibilità che tutti mancano sempre. Adesso no, qualche risultato è che va su una realtà, diciamo come quella che abbiamo al governo, e quanto l'hanno preparata questa scelta di questa realtà, che hanno ricevuto un mandato di fiducia e l'hanno tradito e poi hanno realizzato delle cose che non erano state, diciamo così, nemmeno presentate in una maniera chiara, perlomeno dirlo prima e poi la gente si regola, dice ti voto lo stesso nonostante quello che dici. Ma per dire, farlo e non averlo detto in una maniera chiara è un modo per tradire le persone che hanno votato.
C'era ancora qualcuno, mi pare?